Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Oggi introduciamo un periodo importantissimo, particolare, all'interno di quell'impero romano-cristiano che stiamo descrivendo, di cui abbiamo visto diversi aspetti dal punto di vista, diciamo, sociale, economico, culturale. Abbiamo visto quale straordinarietà di rinascita sia l'immissione della vita cristiana all'interno dell'impero ormai morente. Ovviamente non ci sono solo luci, ci sono anche piccole ombre. Per esempio, è un'età in cui c'è uno sforzo insonne dei grandi vescovi, dei grandi santi, dei padri della Chiesa per diminuire la dipendenza dai giochi e dai divertimenti eredità del mondo pagano, che perduravano anche nelle città in larga parte ormai cristiane. Quindi abbiamo comunità cristiane che spesso, in modo eccessivo, ad esempio, dipendono da questi giochi, da queste attività che in fondo erano poco confacentesi alla nuova fede, alla nuova vita religiosa, alla nuova ricerca della santità che avrebbe dovuto più intensamente dominare gli animi. Di fatto però, nonostante il perdurare questi tratti che erano così profondamente radicati nella Roma pagana e che perdurano in parte anche oltre, tutto viene, come abbiamo visto più volte, tutto viene trasfigurato dalla vita di fede. E non dimentichiamo che siamo in un'età in cui accanto alle comunità cristiane persistono numerose comunità ancora legate al paganesimo. Il paganesimo non è scomparso magicamente da tutto l'impero, al contrario, rimangono amplissime zone dell'impero dove ci sono forti presenze pagane, ma oltre alle presenze pagane vi è un più grave problema, che è quello della diffusione di eresie in tutto l'impero, soprattutto nella sua parte orientale. E su tutte queste eresie spicca per gravità, come più volte abbiamo ricordato, l'eresia ariana. L'arianesimo aveva invaso letteralmente tutto l'impero, era diventato maggioritario, e anche se dopo il Concilio di Nicea inizia la riconquista cattolica di moltissime diocesi fino a sconfiggere l'arianesimo, è una lotta molto dura, che dura almeno 50 anni dopo Nicea, e che troviamo ancora appunto come lotta aperta durante l'età di Teodosio. Per cui siamo in un quadro di estrema difficoltà, ricapitolando: un cristianesimo che sta affermandosi con fatica nel vincere i costumi pagani dopo inveterati secoli di abitudine a certe pratiche, la presenza di eresie serpeggianti in tutto l'impero, soprattutto in Africa e nella sua parte orientale, con l'arianesimo che impiega 50 anni a essere effettivamente vinto e scacciato completamente, e infine a completare il quadro già tragico, l'inizio del cedimento dell'impero dal punto di vista militare e le invasioni barbariche che ormai si annunciano sempre più spesso come incontenibili, come forza in grado di travolgere l'impero, che affannosamente cerca di difendersi in tutti i modi, ma di fatto sta iniziando a soccombere. Proprio l'impero di Teodosio, vedremo oggi, inizieremo a vedere oggi, sarà uno degli ultimi grandi tentativi di frenare questo crollo che comunque è ormai imminente. Anche perché l'impero è diviso al suo interno, i colpi di Stato si succedono con straordinaria frequenza, si hanno spessissimo nuovi imperatori eletti dalle truppe, eletti dai loro soldati, che non raramente sono barbari, sono reclutati fra i barbari, come barbari molto spesso sono gli stessi imperatori. Quindi è un quadro che non è esagerato definire come apocalittico, nel senso di fine di un mondo che sta lentamente collassando, sta lentamente crollando. E questo quadro, in un certo senso fosco, perché la fine dell'impero romano è di fatto una tragedia, queste invasioni barbariche sono tutto fuorché qualcosa di sereno, rassicurante e in grado di arricchire l'impero, al contrario, ne porta anche la rovina economica. Ma in questo quadro fosco l'ho brevemente sintetizzato perché fa spiccare ancora più validamente, ancora più intensamente la grandezza di non poche delle figure di grandi santi che caratterizzano questo periodo. E oggi, introducendo l'età teodosiana, ci soffermeremo appunto su alcune di queste figure straordinarie. Di grandi padri della Chiesa, di grandi santi che appunto vivono in questa età. Partiamo con un'osservazione di carattere militare, c'è cioè una data fondamentale nella storia di Roma, direi forse la più importante, la più carica di conseguenze insieme alla battaglia di Cannae. La battaglia di Cannae era stata la sconfitta per eccellenza subita da Roma contro Annibale, una battaglia che molto a lungo ferisce in un certo senso l'identità romana, popolo guerriero, in un certo senso invincibile e rarissimamente sconfitto in campo aperto, in una battaglia diciamo perfettamente organizzata, ecco, una battaglia che non sia un'imboscata, non sia qualcosa di accidentale, ma sia una vera battaglia campale. E dopo Canne, nel periodo che stiamo trattando, si produce la seconda, più terribile sconfitta della storia di Roma, cioè la sconfitta di Adrianopoli, la battaglia di Adrianopoli. Questa battaglia si produce nel 378 e è una sconfitta senza precedenti, perché di fatto Roma perde un numero di uomini enorme, si parla di quasi 2/3 dell'intero esercito che viene sterminato, distrutto letteralmente dai Goti. L'imperatore Valente muore durante la battaglia, ferito, cerca di rifugiarsi in una piccola casupola e qui viene arso vivo perché di fatto questa casetta è incendiata dai vincitori. E non dimentichiamo che Valente era stato un nemico della Chiesa, aveva aderito all'eresia ariana, era stato appunto in opposizione alla Chiesa di Roma. E San Girolamo, che assiste in un certo senso, è testimone indirettamente della battaglia di Adrianopoli, commenta questa terribile sconfitta con la famosa frase «crolla l'universo romano». Cioè Adrianopoli fu percepita per il grande numero di vittime, l'inconcepibile crollo di un esercito che era proprio specialista in queste grandi battaglie campali nel soggiogare un numero di avversari spesso anche molto maggiore, per la prima volta, ecco, dopo Adrianopoli, si ha la chiara consapevolezza che Roma non è più, invulnerabile, anzi è fragile e può essere spezzata anche militarmente da queste truppe, da queste milizie barbare che stanno imparando molto perché di fatto sono ormai da tempo in contatto con Roma. Spesso i loro uomini sono arruolati nell'esercito romano, ne conoscono le tecniche, in qualche modo sta cambiando il rapporto di forza fra barbari e romani. Questo è il primo elemento che fa da sfondo all'età teodosiana, al periodo teodosiano. E infatti Teodosio è chiamato al potere proprio a ridosso della battaglia di Adrianopoli. Essendo un validissimo ufficiale, un giovane ufficiale di grande capacità, noto per queste capacità, viene richiamato a 33 anni, subito dopo la battaglia di Adrianopoli, come magister equitum, come alto ufficiale che conduce appunto l'esercito, e immediatamente dopo, pochissimo dopo, viene invitato a ricevere un titolo ancora portante. Siamo nel 379, quindi pochissimo dopo la sconfitta di Adrianopoli, Graziano gli dà il titolo di Augusto con l'impero d'Oriente sotto la sua gestione, quindi sotto il suo potere. Per cui siamo di fronte a un giovane ufficiale di grandissimo valore militare, era soprattutto un grande generale, aveva una grande esperienza militare, che a 33 anni si trova di fatto imperatore d'Oriente, della zona orientale dell'impero. E è chiaro che questo ruolo, questo importante, questa importante responsabilità manterrà fino al momento della morte. Dopo una serie di scontri importanti che dovrà sostenere contro rivali o tentativi di usurpazione, rimarrà al potere fino al 395, quindi per un periodo cospicuo, un periodo molto lungo, dove accadono, come vedremo, cose estremamente importanti. Ebbene, prima di iniziare a analizzare nel dettaglio cosa che ci occuperà diverso tempo, l'età teodosiana, è un'età molto importante per la storia della Chiesa, perché sarà sotto Teodosio che si avranno una vasta serie di riforme e di leggi per impedire, per limitare il culto pagano e per limitare appunto il potere degli eretici ariani che occupavano larga parte delle chiese nell'impero. Quindi è un'età di passaggio decisivo dall'editto di tolleranza di Costantino agli editti di Teodosio mirati a riconoscere la religione cattolica romana come religione di Stato, per cui inizia una nuova età della Chiesa. Bene, quest'età è un'età che si apre appunto col 379, che è l'anno di ascesa al potere di Teodosio, ma che è anche l'anno della morte di San Basilio il Grande, il grandissimo padre della Chiesa orientale, che aveva lasciato un'impronta immensa nella Chiesa cattolica, appunto d'Oriente. Di fatto San Basilio è figura, insieme agli altri suoi fratelli santi, è figura di una grandezza che ha pochissimi eguali, ha pochi eguali, la sua importanza è senza confini, senza limiti. Basti dire che di fatto aveva avuto una vita così esemplare, così improntata alla più viva carità verso tutti, che alla morte, al momento della morte, come avevamo già in passato analizzato e visto, si ha una folla piangente immensa, con addirittura alcune vittime, dovute alla vastità della massa di persone confluite al suo funerale, che vedeva in pianto non solo i suoi fedeli cattolici, ma pagani e ebrei che, pur non avendo la fede, amavano perdutamente questo grandissimo uomo, di fede. Questo grande santo che si distingueva fra tutto, soprattutto per la carità e per le opere sociali che aveva fatto e sviluppato a favore di tutto, di tutti, fino a costruire quella sorta di città dell'accoglienza dove sorgeva ogni possibile ente preposto alla cura di tutte le infermità, di tutte le possibili, diciamo, povertà che in quell'epoca non mancavano. Ecco, una figura gigantesca, una figura immensa che è diciamo commovente vedere come aveva un fascino così grande che tutti universalmente, laici e chierici, cercavano di imitarne lo stile di vita, di imitarne il modo di parlare, il modo di vestire, il modo di dormire. Ci si interessava ai più piccoli particolari della sua condotta perché era considerato universalmente, ripeto, da tutti, credenti e non credenti, addirittura dagli ebrei, era considerato un modello supremo di nobiltà, di distinzione, di bontà, di perfetta mansuetudine e dolcezza. Era una persona che soggiogava con la sua carità sconfinata, con la sua vita spirituale così raccolta, così profonda, con la sua parola che era di straordinaria efficacia, anche letteraria, poetica, non era solo grande come teologo, ma era anche proprio un oratore stimatissimo per le sue capacità di eloquio. E questo fa capire che È vero, Roma sta crollando, Roma cadrà, nonostante la forza di alcuni suoi imperatori e generali, primo fra tutti proprio Teodosio, ma in questo crollo, in questo buio che sta scendendo sul piano politico, ci sono degli astri straordinari che rischiarano tutti, non solo i cristiani, siamo a questo paradosso straordinario. La Chiesa, è necessaria. In un certo senso, rifulga piena santità non solo per i suoi fedeli più sinceri, ma anche potremmo dire per chi non ha la fede, per tutti. Una Chiesa che oscura in sé la santità, che si corrompe umanamente parlando, che cade nel vizio, cade nella tiepidezza, cade nell'eresia. È una Chiesa che oscura il mondo, non solo il mondo cristiano, ma toglie luce. Toglie guida, toglie punti di riferimento essenziali anche a coloro che non hanno la fede. Questa è una cosa che occorre sempre ricordare, c'è cioè una sorta di responsabilità che va oltre i confini della Chiesa, responsabilità degli uomini di Chiesa e di tutti i cristiani che va oltre gli stretti confini della Chiesa. Accanto a San Basilio, la cui grandezza è ben sintetizzata già solo dalle poche cose che abbiamo detto, abbiamo altri grandi santi di quest'età, primo fra tutti San Gregorio Nazianzeno, che proprio dal 379, in parallelo alla elezione a Augusto d'Oriente di Teodosio, viene nominato vescovo di Costantinopoli. Di fatto, Costantinopoli, nel momento in cui Teodosio prende il potere, è una città che da 40 anni è in mano agli ariani. Da 40 anni è in mano agli ariani, e qui sarà il caso di ricordarsi come gli ariani hanno occupato tutte le chiese della grande capitale dell'impero romano, diciamo d'Oriente per capire. Di fatto non c'è più una sola chiesa che sia in mano, che sia officiata da un sacerdote o da un vescovo cattolico. Quindi, da quasi mezzo secolo, a Costantinopoli, non in una piccola città di provincia, ma addirittura nella capitale, non era più comparso e non aveva più potuto dire la messa, cantare la messa un sacerdote cattolico. La città era precipitata totalmente nelle mani degli ariani. L'arianesimo aveva una carica di violenza nel suo cercare di sradicare, di impedire ai veri cattolici di avere luoghi in cui pregare e riprendere insomma terreno, e anzi spesso usava proprio la violenza stessa per impedire il ritorno alla fede cattolica di chi eventualmente avesse cercato di riattivarla. Ecco la situazione tragica in cui giunge questo grandissimo santo, questo padre della Chiesa, San Gregorio Nazianzeno, che è figura di grandezza a sua volta estrema, estrema, perché è un uomo che ha una vita di encomiabile, grandissima mortificazione, grandissimo raccoglimento spirituale, grandissima carità e soprattutto grandissima dottrina e capacità di esporla con chiarezza, con semplicità, con uno stile estremamente vivo e penetrante. Di fatto, quando arriva a Costantinopoli come vescovo, è solo nel senso che si trova in una città dove praticamente c'è un dominio assoluto degli ariani. Nonostante i decreti che si accumulano nel corso degli anni, proprio opera di Teodosio, il grande imperatore che segna quest'età, grande imperatore di fede vivissima, che appunto senza indugio varerà una serie di decreti che studieremo a favore della Chiesa Cattolica, ad esempio decreti che impongono di restituire le chiese, gli edifici di culto rubati dagli ariani ai cattolici, di restituirli ai vescovi e ai sacerdoti cattolici. Ecco, San Gregorio Nazianzeno giunge in queste condizioni all'inizio dell'età teodosiana a Costantinopoli, ma vedremo che sceglie, dallo Spirito Santo nella sua immensa santità, nella sua grande vita di preghiera, sceglie un approccio molto particolare alla situazione che si trova di fronte, ovvero rinuncia a qualunque rivendicazione, rinuncia a usare la legge che pure è dalla sua parte, grazie ai decreti di Teodosio, per avere, che ne so, le chiese, le basiliche restituite in quanto suprema autorità cattolica di Costantinopoli. Vive in una casa privata di fedeli che lo accolgono e qui non esce praticamente mai, vive una vita estremamente ritirata, potremmo dire monacale, e non la vive così a caso. Da un lato vive ritirato perché è un uomo spirituale che rimane assorto in Dio e nella meditazione incessante della scrittura giorno e notte, quindi da un lato il motivo, se volete, è coerente con la sua santità, con la sua assoluto raccoglimento in Dio e nella preghiera. Ma c'è anche un motivo più profondo e più sottile, ovvero il clero ariano era profondamente corrotto e mondano. Di fatto voi sapete che l'arianesimo, al di là dell'eresia in quanto tale, cioè della negazione di un dogma, della negazione della divina umanità di nostro Signore Gesù Cristo, della negazione della sua eguaglianza col Padre, quindi al di là di questo degradare la figura di Cristo e quindi con essa di tutto il cristianesimo, ma l'arianesimo era un modo per cercare di mediare fra paganesimo e cattolicesimo, fra ebraismo e cattolicesimo, era una sorta di via di mezzo che, rimosso il grande ostacolo nel rapporto con le altre religioni, ovvero la divinità di Cristo, vero uomo, vero Dio, permetteva una sintesi, ahimè, anche sul piano dei costumi e morale, fra la nuova religione, della quale conservava in un certo senso solo il nome, e il paganesimo o l'ebraismo, comunque in generale le altre sensibilità pre-cristiane che c'erano nel mondo romano, che era un mondo estremamente composito, ricchissimo di sette, religioni, culti misterici, ogni tipo di cosa. Aveva spazio in questa età di Roma. E l'arianesimo, proprio per questa sua natura di via di mezzo corrotta e corrompitrice fra cristianesimo e paganesimo, ovviamente impediva, non essendoci più la vita di grazia, non essendoci più la fede, impediva la ricerca della santità, impediva di vivere il cristianesimo in modo autentico, in modo intenso, in modo diciamo significativo. E quindi questo clero era un clero ariano molto mondano, molto vistoso, molto appariscente, che spesso frequentava piazze e si vedeva in giro per la città, città che considerava suo sicuro possesso. E invece San Gregorio consapevolmente sceglie di assentarsi, di scomparire in un certo senso. Tanto che dice messa in questa casa privata, che poi diventerà la grande basilica dell'Anastasia, della Resurrezione, perché di fatto è luogo fondamentale di rinascita della fede cattolica a Costantinopoli. E non lo si vede praticamente mai, ma tanta è la santità dell'uomo, tanta è la dottrina, tanta è la profondità con cui torna a predicare sulla Santissima Trinità, sull'unità e trinità di Dio, sulla divina monotriade, sulla divinità di Cristo, sono così profonde, così belle, così illuminanti le sue parole, che da come una luce intensissima, come un fuoco ardente, da questa piccola e segreta, nascosta cella, casa in cui predica e dice messa, come attratti da una forza misteriosa affluiscono folle, affluiscono le persone. Lui non va a cercare nessuno, lui si limita a santificarsi e a predicare con una unzione, con un amore e con una sapienza che non si sentivano più a Costantinopoli da decenni e vi era per così dire una sete, una fame, un desiderio così vivo di sentire parole di verità che gli stessi ariani accorrono a ascoltare San Gregorio Nazianzeno. Quindi è straordinario questo episodio della vita di San Gregorio perché ci dice una cosa bellissima, ci dice che quando la Chiesa è in crisi, quando l'eresia serpeggia nel clero, fra le sue fila, nella gerarchia, un solo uomo, purché santo, che torna a ciò che è sempre stato creduto e sempre stato insegnato dalla Chiesa universale, torna al dogma cattolico e torna a proporlo con tutto l'amore, tutta l'intensità, tutta la sapienza necessarie, ebbene, questo ha una forza di attrazione, in un certo senso irresistibile. È impossibile che non attragga tutti a sé. E questo è il caso appunto di San Gregorio, della sua lotta tutta spirituale, misteriosa, nascosta contro l'arianesimo, una lotta dove rinuncia a lottare, come dire, apertamente, ma proprio in questo nascondimento raggiunge il più grande e il più profondo degli effetti e delle conseguenze. Si racconta che addirittura, racconta Rohrbacher, la folla che si accalca è così grande che i cancelli di ferro che proteggevano questa casetta, il suo cortile, insomma lo spazio antistante, vengono abbattuti dalla folla tumultuante che vuole accostarsi il più possibile alle finestre, alla porta, e introdursi in casa, ascoltare questo santo espositore del dogma e della scrittura, sentirne la voce, riceverne per così dire la vita. È come se San Gregorio facesse scendere l'acqua su una terra desertica, su una terra ormai disseccata, perché l'eresia uccide, l'eresia dissecca, l'eresia impedisce la vita spirituale, la distrugge, la odia. E questo ci fa pensare a quando dilagò il modernismo nella Chiesa cattolica, e che produceva gli stessi effetti nel Novecento. Di fatto il modernismo, essendo una forma di eresia straordinaria, impedisce la vera fede, falsifica tutto, come ogni altra eresia, soffoca la vita di grazia, la ostacola e alla fine letteralmente vieta alle persone di santificarsi. Ma questo non è solo del modernismo, è di ogni eresia. L'eresia è sterile, l'eresia distrugge, l'eresia spegne. Non è possibile, nemmeno volendolo, ecco, potremmo dire, santificarsi ricevendo il veleno dell'eresia anziché il miele dolcissimo della vera dottrina. La battaglia di San Gregorio è quindi una battaglia tutta spirituale e fa notare gli storici che con gli eretici ha un contegno di, come dire, estremo rispetto, nonostante venga perseguitato. Sono celebri le sassaiole che vengono fatte al suo indirizzo, addirittura mentre le rare volte che compare in strada viene fatto oggetto di lanci di sassi da parte degli eretici ariani, oppure lanciano sassi contro la casetta in cui celebra, colpendo il suo interno. Addirittura si osa profanare in modo sacrilego la celebrazione della messa. Per cui non dimentichiamo che San Gregorio lotta contro anche la persecuzione in un certo senso fisica. Pare non subisca mai ferite troppo gravi da questi lanci di sassi, ma voi capite che al di là delle ferite non subite rimane l'offesa, l'affronto spaventoso per un vescovo, che è l'unico vescovo legittimo di tutta Costantinopoli, che si vede trattato in questo modo dagli eretici. E l'atteggiamento di San Gregorio durante queste persecuzioni, questi lanci di sassi, per esempio, notano i biografi che è di estrema compostezza e anzi gioia, nel senso che si augura e sarebbe felice di versare il suo sangue per Cristo e di morire martire colpito da questi eretici. Quindi non ha nessun turbamento e non lo scuotono minimamente con l'ipotesi di ucciderlo, di ferirlo, di colpirlo, perché anzi vive come più grande degli onori essere perseguitato da questi eretici. Accanto a questa mansuetudine da martire, potremmo dire, perché un uomo che è disposto a morire per la fede, anzi gioisce alla sola ipotesi, in un certo senso è in pectore, è idealmente al cuore di un martire, al cuore di un vero martire, e probabilmente il buon Dio che scruta i cuori lo tratterà con l'onore, la grandezza in cielo, la gloria che spetterebbe a un martire che davvero sparso il suo sangue. Perché il cuore è ciò che fa di un martire un martire. Ma San Gregorio unisce a questo la più intensa vita di mortificazione. È praticamente descritto come un'immagine vivente della santità, della mortificazione più alta, magrissimo, quasi un'ombra, un fantasma, uno spettro, tanto è magro, tanto è scavato il suo corpo, il suo volto è appunto scavato letteralmente dai digiuni, dalle penitenze, dalle macerazioni continue e dalle lacrime che sembrano solcargli le guance, quasi scavando dei solchi in essa, lacrime di pentimento, lacrime di gioia, lacrime di conversione, lacrime di unione a Dio e di amore per Dio, e con questa barba monacale, ascetica, questa compostezza, questa nobiltà in tutti i tratti, ma soprattutto l'evidenza, solo guardandolo, della più viva vita spirituale e della più intensa mortificazione del suo corpo. Sono forze irresistibili, forze che fanno comprendere a tutti, magari con malcelato odio, che davvero la verità non può che essere di quest'uomo che nessuna prova sembra scoraggiare. Quindi di fatto siamo di fronte a un episodio, la vita di San Gregorio Nazianzeno, che da sola fa capire come il buio anche più profondo della notte. E siamo in una grande notte ereticale, in una notte politica con l'impero che sta crollando, è solo occasione più splendida perché appunto si possano vedere le stelle più luminose. Solo un cielo molto buio permette di contemplare davvero le grandi stelle che Dio fa rifulgere in esso. E quindi, come cattolici, siamo un po' troppo abituati a scoraggiarci. Permettetemi di fare un piccolo riferimento all'oggi, a contemplare i tanti mali che feriscono la Chiesa, che feriscono il mondo, le terribili persecuzioni che colpiscono i cristiani in tutto il mondo. Pensate all'isola di Colombo, lo Sri Lanka, dove sono stati uccisi centinaia di fratelli in Cristo proprio pochi giorni fa. Ci si vuole lasciar cadere le braccia a volte, e invece questi grandi padri della Chiesa ci ricordano che non sono vissuti in una sorta di età dell'oro, dove tutto era facile, era semplice e ovunque regnava la fede cattolica, ma al contrario, erano rimasti in pochissimi a difendere la vera fede, erano soli, erano spesso perseguitati, la loro vita più volte è stata messa a rischio e in queste difficilissime condizioni hanno risposto nell'unico modo vero, profondo, in cui il cristiano può rispondere, cioè mortificandosi, santificandosi, tremando al cospetto del giudizio di Dio su di loro che temevano severissimo. Si narra che San Basilio Magno, poco prima di morire, aveva passato l'ultimo anno in estreme opere di carità a vantaggio di tutti i sofferenti per una calamità che si era abbattuta nella sua regione, ma poco prima di morire, questo santo della carità, quasi per antonomasia, il santo della carità, antico, bene, quest'uomo implora che si preghi per lui, implora che si dicano delle messe di suffragio, che ci si ricordi della sua anima e dei bisogni che potrebbe avere la sua anima dopo essere caduta nelle mani, diciamo così, di Dio e essere giudicata severamente da Dio stesso. Quindi non dimentichiamo che questi santi vivono questa vita di mortificazione in una umiltà estrema che li fa sempre e spesso sentire, quindi adeguati al proprio ruolo e desiderosi di conformarsi sempre di più a nostro Signore Gesù Cristo. Non c'era nessuna superba certezza in loro di essere dei santi, al contrario, c'era il timore e il tremore con cui attendevano insonni al giudizio di Dio al momento della morte, in cui avrebbero dovuto rendere conto di tutto il loro operato di vescovi e di capi della Chiesa. E questa lezione, la lezione di San Gregorio Nazianzeno, in un certo senso è la più bella che ci possa giungere e che possa giungere anche per i nostri tempi calamitosi. Io direi che siamo entrati dalla porta principale nell'età di Teodosio il Grande. Continueremo la prossima volta affrontando altri grandi protagonisti di quest'età, come ad esempio Sant'Ambrogio. Con ciò vi saluto, vi ringrazio per aver seguito la storia della Chiesa su Radio Buonconsiglio, ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che curano la trasmissione. Ave Maria e Santa Domenica.